Charles Dickens, La piccola Dorrit. 1. Il sole a scacchi. Marsiglia riposava sotto il sole caldo della Francia meridionale nel mese di agosto. Non un alito di vento increspava l'acqua stagnante del porto. Nessuna imbarcazione osava avventurarsi con simile calura sulla liscia superficie del mare. Nella città tutto sembrava riposare. Le strade erano deserte, persiane e tende erano abbassate. A Marsiglia esisteva allora una prigione spaventosa e in una cella di quel carcere, buia e inaccessibile al sole, stavano due uomini. Su una tavola infissa al muro era intagliata col coltello una scacchiera e sopra erano sparsi come pedine vecchi bottoni e pezzi di osso. Un gioco di domino e qualche bottiglia vuota completavano l'arredamento della cella. La scarsa luce che filtrava dal finestrone sbarrato illuminava malapena uno dei due uomini appollaiato sul davanzale. Tutto là dentro aveva sentore di carcere. L'atmosfera, l'umidità, il legno ammuffito, le pietre del suolo lurido, l'incerta luce del giorno. L'uomo alla finestra sentì freddo e, coprendosi le spalle col mantello, brontolò. Qui dentro il sole non entra quasi mai. Poi prese a guardare fuori dalla finestra, spiando l'arrivo del cibo. Alzati, animale! Gridò al compagno sdraiato a terra, non voglio che tu dorma quando io ho fame. Per me dormire o star sveglio è la stessa cosa, rispose l'altro, con un tono che non mancava di gaiezza. Tuttavia si alzò, si scosse, si aggiustò gli abiti, poi sedette a gambe incrociate. Era un uomo piccolo di statura, vivace e agile, bruno, coi denti bianchissimi e con una fitta barba nera. Indossava una camicia rossa tutta strappata, senza nemmeno un bottone, un paio di pantaloni da marinaio, delle scarpe in buono stato, un berretto rosso e attorno alla vita una fascia, pure rossa. L'altro prigioniero sputò con disprezzo sul pavimento, ma nello stesso momento si udì all'esterno il rumore di una porta che si apriva, poi dei passi che salivano la scala e subito apparve il carceriere. «Come stanno i signori? Vi ho portato il vostro pane, signor Giambattista». L'uomo parlava francese, nonostante che il marinaio fosse un italiano. Giambattista si alzò, mentre l'altro prigioniero non cambiò posizione, accontentandosi di fissare il paniere delle provviste. «Ecco, signor Rigaud», disse il carceriere, «ho speso tutto il denaro che mi avete dato. Oggi a luna dovete presentarvi al presidente del tribunale per il giudizio. E per me, nessuna novità?» domandò Giambattista. «Non ne so nulla», rispose il carceriere, «non so nulla di voi, Giambattista Cavalletto. Addio». Rigaud cominciò a divorare il suo pranzo lasciando al compagno mezzo bicchiere di vino, un po' di tabacco e una cartina da sigarette, che Giambattista accettò con riconoscenza. Poi prese a misurare a larghi passi la cella e rivolto con tono altezzoso al compagno, disse: «Da quanto tempo siamo qui? Io ci sono da 11 settimane e voi da 9. E tu mi hai mai visto lavorare in tutto questo tempo?» «No, mai. Questa è la prova che sono un gentiluomo e che vivrò e morrò da gentiluomo. Non voglio essere altro. Sono qui a condividere la sorte di un miserabile contrabbandiere come te, eppure anche tu distingui subito il mio rango». Fece una pausa e si morse i baffi con una smorfia caratteristica, che gli avvicinava il naso alla bocca. «E adesso dimmi, che ora è?» «Mezzogiorno e mezzo». «Bene, fra poco sarò ricevuto dal presidente e tutti vedranno come si comporta un gentiluomo, perché io sono un gentiluomo cosmopolita. Mio padre era svizzero, mia madre era francese, ma nata in Inghilterra e io stesso sono nato nel Belgio. Ho 35 anni, ho girato il mondo, ho sempre vissuto come un signore». Il piccolo marinaio italiano lo fissava attento, fumando. «Ecco tutta la storia», seguitò Rigaud. «Due anni fa giunsi a Marsiglia. Ero povero, è vero, perché ero stato a lungo malato. Presi alloggio alla
Croce d'Oro,
di proprietà di un certo Enrico Baronneau. Vi abitavo da 4 mesi, quando il padrone morì. Baronneau lasciò una vedova di 22 anni di bell'aspetto. La sposai e voi stesso dovete convenire che questa signora sposandomi, non fece certo una cattiva scelta, ma cominciarono le difficoltà. Io sono orgoglioso e voglio essere il padrone in casa mia. Disgraziatamente mia moglie poteva disporre lei sola della sua fortuna, perché questa era stata la sciocca volontà del marito. Purtroppo la signora Rigaud aveva dei modi un poco volgari, io cercavo di elevare la sua educazione, ma tutto ciò era motivo di nuove liti. Infine i suoi parenti mi calunniarono, dissero che la battevo. Ridicola calunnia. In seguito, ad ogni mia più piccola richiesta di denaro per le spese giornaliere, era una lite. Infine, una sera, io e mia moglie passeggiavamo sulla scogliera che guarda il mare, quando la signora Rigaud ritornò sull'aborrito argomento dei suoi parenti. Venimmo lite e io in verità le dissi delle cose offensive, sicché mia moglie in un accesso di furore si gettò su di me gridando, mi lacerò gli abiti, mi graffiò e finalmente si gettò dall'alto della scogliera, rompendosi la testa sulle rocce sottostanti. Questa è la verità, ma la calunnia ha preteso che io volessi obbligare mia moglie a concedermi la libera disposizione della sua fortuna e che, al suo rifiuto, l'avessi uccisa. Ebbene, che cosa hai tu da dire a questo proposito? I giudici e i tribunali hanno molti pregiudizi. Bene, esclamò l'altro, che mi condannino pure, in verità è proprio ciò che credo. I due stettero in silenzio, camminando su e giù. Poco dopo la chiave girò nuovamente nella serratura, la porta si aprì e apparve il capo carceriere, scortato da soldati. Signor Rigaud, vogliate venire con noi? 2. La quarantena, signore, vi piacciono i marsigliesi? Da quando sono rinchiuso qui dentro odio Marsiglia e di conseguenza anche i suoi abitanti. L'interlocutore, pronunciando queste parole, guardava oltre il parapetto della terrazza dell'ospedale, dalla quale si dominava il panorama di Marsiglia. Finalmente oggi usciamo. Interloquì l'altro. Sì, oggi usciamo. Ripeté il primo. È finito il periodo di quarantena e siamo liberi. Siamo stati rinchiusi in ospedale per precauzione, anche se nessuno di noi, al ritorno dall'Oriente, presentava i sintomi della peste. Meagles, osservò una graziosa voce femminile, non parlare più di queste brutte cose passate. Era la signora Meagles che aveva parlato. La coppia era di piacevole aspetto e tipicamente inglese. Per fortuna, eccoci fuori con la nostra Minnie. Certo, con Minnie. E questa, una bella ragazza sui 20 anni, batté sulla spalla del padre, che subito dimenticò la borripa Marsiglia. Avete mai sentito una simile bestialità? Trattenere anche la nostra bambina in quarantena. Insisté il signor Meagles. Almeno questo ci ha dato l'occasione di conoscerci. Certo, questo è stato l'unico vantaggio e vi ringrazio di avermelo ricordato. E ora, mia piccola, aggiunse poi rivolto alla figlia, raggiungi tua madre e dille di tenersi pronta, perché fra poco saremo liberi. Prima di dirci addio, e qui si rivolse ancora al suo interlocutore, pranzeremo insieme, da buoni amici. Certo, signore, onorato. Rispose l'altro. Tatti coram. Chiamò il signor Meagles rivolto a una giovane dai capelli e dagli occhi neri, raggiungi la tua padroncina. Il compagno del signor Meagles sembrò scosso, all'udire quel nome. Vogliate scusarmi, ma che nome avete detto? Tatticoram, rispose il signor Meagles. È un nome proprio? Oh, no, spiegò il signor Meagles, la ragazza è stata da noi raccolta all'ospizio dei trovatelli di Londra, dove l'avevano dato il nome di Harriet Bidello. Noi abbiamo cambiato Harriet prima in Atti, poi in Tatti per renderlo più grazioso. In quanto al cognome Bidello, voi potete capire che era davvero impossibile e poiché il fondatore dell'ospizio si chiamava Coram, abbiamo dato questo cognome alla piccola governante della nostra Minnie. Alle volte la chiamavamo Tatti, alle volte Coram, poi abbiamo confuso i due nomi e abbiamo finito per chiamarla Tatti Coram. Scusate la domanda. Avete una figlia sola? Ne avevamo un'altra. La nostra Minnie aveva una sorellina gemella, che venne a mancare in tenera età, ed è per questo che, tanto io quanto mia moglie, abbiamo riversato su questa unica figlia rimastaci tutto il nostro affetto. La viziamo un po' e la accontentiamo in tutto. Alla passione dei viaggi anche noi giriamo il mondo per amor suo. Così ci avete incontrati in Egitto. E ora, signor Clennam, permetterete anche a me di entrare un poco nella vostra intimità? Ma certo, signore. Rispose l'interpellato, un bell'uomo sulla quarantina e dalla carnagione abbronzata. Dove vi recate ora? A Londra? Forse. Come sarebbe a dire?
Forse.
Dovreste avere una volontà più decisa. Avete ragione, rispose l'interrogato, signor Clennam, arrossendo, ma ho davvero poca forza di volontà. Sono stato educato a seguire sempre la volontà degli altri. Non ho mai avuto scelta. A 20 anni fui imbarcato per la Cina e la lavorai come uno schiavo in un genere di lavoro che non mi è mai piaciuto. Vi sono rimasto fino alla morte di mio padre. E ora, come potrete credere che, a 40 anni, possa cominciare ad avere una volontà? Su via, sforzatevi, disse il signor Meagles. Vedete, signore, io ebbi dei genitori molto severi. Sono il figlio unico di gente che nella vita ha sempre pensato soltanto a guadagnare. Gente rigida, sia nel lavoro che nelle credenze. La loro stessa religione non era fatta di dolcezza, ma di minacce e terrore. Siete stato davvero sfortunato. Però con gli insegnamenti ricevuti non vi dovrebbe mancare il senso pratico. C'è modo e modo di essere pratici. Ma ecco qui la barca che arriva. Infatti stava attraversando il porto l'imbarcazione dei funzionari i quali, saliti sulla terrazza dell'ospedale, dopo una serie infinita di timbri, firme e verifiche, lasciarono finalmente liberi i viaggiatori. Nella gioia della libertà riconquistata, questi attraversarono il porto non curanti della canicola e si trovarono assieme in un grande albergo, dove sedettero a tavola e fecero onore a un abbondante pasto. I convitati erano all'incirca una trentina e tutti chiacchieravano. I coniugi Meagles con la figlia erano a un lato della tavola e di fronte avevano il signor Clennam, poi un francese alto, il quale, nonostante che i capelli e la barba nerissimi gli dessero un aspetto misterioso e quasi diabolico, si mostrava cortesissimo. Da ultima una giovane e graziosa viaggiatrice inglese dai modi un poco orgogliosi e riservati. Gli altri erano gente d'affari, ufficiali inglesi, che tornavano in licenza dall'India, commercianti con il Medio Oriente. Ora che ne sono fuori, la nostra prigione mi sembra meno dura, osservò Meagles. Credete dunque che un vero prigioniero possa cessare di odiare la sua prigione? Domandò la graziosa signorina inglese dai modi riservati. La mia è una semplice ipotesi, signorina Abade. Non ho la pretesa di conoscere i pensieri di un vero prigioniero. La signorina dubita, disse il francese, nella sua lingua, che non sia cosa facile dimenticare. Certo, rispose la signorina Abade. Non è una bella cosa serbare rancore, osservò il signor Meagles. Il pranzo volgeva alla fine e Meagles si alzò proponendo un brindisi di addio, prima di separarsi dopo un così lungo periodo di quarantena, e finalmente la riunione si sciolse. La signorina Abade, attraversata la sala, sedette su un divano all'ombra. Era bella, ma di una avvenenza troppo superba e altera e sembrava che i tratti del suo viso non fossero capaci di raddolcirsi. La giovane Minnie le si avvicinò. Attendete qualcuno? Io? No, certo. Temiamo, osservò Minnie, sedendole vicino, che vi sentirete troppo sola, quando saremo partiti tutti. Troppo gentile, rispose freddamente la giovane. Permettete che vi renda qualcuno di quei piccoli favori che si usano fra compagni di viaggio? Intervenne Meagles, che aveva udito le parole della figlia. Vi sono molto obbligata, ma preferisco restare sola. Davvero? Ebbene, ecco una signorina che ha del carattere. Allora, signori, buon viaggio, addio, e la signorina Vade abbandonò la sala, raggiunse la sua camera e, nel passare davanti a quella dei Meagles, scorse Tattycoram piangente. Si fermò e la interrogò. Mi lasciano sola, si sono dimenticati di me, e non mi hanno nemmeno fatto avere da mangiare e da bere, confessò la ragazza. Su via, non è il caso di disperarsi. Devi avere pazienza, la tua sorte dipende da loro. Non è vero, anche se sono più giovane della mia padroncina, ho anch'io i miei diritti e non è giusto che mi sacrifichi per lei senza alcun compenso. Ma voi, come mai vi trovate sempre presente quando sono maltrattata? Non so, è una combinazione. Andatevene, lasciatemi piangere e sfogare da sola. La signorina Vade restò un poco immobile a osservare la servetta singhiozzante come si guarda un malato, poi si allontanò e raggiunse la sua camera. 3. Una ragazza misteriosa è una sera di domenica. Siamo a Londra e le campane chiamano i fedeli alle chiese. Per le strade deserte tutto è silenzio. Arturo Clennam era appena arrivato da Marsiglia con la vettura del servizio di dover. Pioveva, e la pioggia acuiva nelle viuzze e nei vicoli della vecchia Londra odori sgradevoli. Arturo passò davanti alla chiesa di S. Paolo, poi seguì il Tamigi e attraverso un dedalo di vicoli arrivò alla casa di sua madre. Nulla è cambiato, si disse il viaggiatore battendo alla porta. Si udì un passo strascicato, poi apparve un vecchio, che teneva in mano un candeliere, rugoso e come mummificato, salvo gli occhi che gli brillavano di viva luce. «Ah, siete voi, signor Arturo?» disse senza alcuna emozione. «Siete finalmente arrivato? Come sta mia madre?» Sempre lo stesso, non lascia mai la camera, ed è già molto se abbandona al letto. Entrarono in una grande sala da pranzo, meschinamente arredata. Il vecchio posò il candeliere sulla tavola e strinse la mano che Arturo gli tendeva. «Volete avvertire mia madre che sono arrivato?» «Certo, signor Arturo. Attendete un momento». Poi prese un altro candeliere, l'accese e uscì. Arturo si guardò in giro. Nulla era davvero cambiato. Le vecchie stampe appese alle pareti, la credenza con il vassoio di peltro sul ripiano, la piccola scrivania nera con il grande lugubre orologio che tante volte aveva fissato da bambino. L'interruppe la voce del vecchio. «Signor Arturo, passo prima per farvi luce». Arturo salì la scala e raggiunse una camera semibuia, dove su un divano, sostenuta da un grande cuscino, era seduta, vestita rigorosamente a lutto per la sua vedovanza, la signora Tlennam. Si scambiarono un freddo abbraccio, poi Arturo sedette. «Mamma, l'infermità vi avrà distolto dalle vostre abitudini così attive. Il mondo, Arturo, per me ora si limita a questa camera». La presenza e la voce fredda di sua madre risvegliarono in Arturo l'antica sottomissione. «Per colpa dei reumatismi e dell'esaurimento nervoso ho ormai perso l'uso delle gambe. Ditegli», aggiunse rivolgendosi a qualcuno dietro di lei nel buio, «da quanti anni non scendo». «Saranno 12 anni a Natale», rispose una voce debole. Arturo si volse e scorse nella penombra una fanciulla sconosciuta. «E Atheri?» disse poi Arturo. Una vecchia si fece avanti, inviò un bacio nella direzione di Arturo, poi sparì di nuovo. «Ma, grazie al cielo», continuò la madre di Arturo, «sono ancora in grado di sbrigare i miei affari». Lo sguardo di Arturo scorse sulla tavola un grosso orologio d'oro, di foggia antica. «Vedo che il pacchetto, speditovi dopo la morte del babbo, vi è arrivato sano e salvo», e indicò l'orologio. «Infatti. Mai mio padre aveva mostrato tanta sollecitudine, come quando mi raccomandò di spedirvi questo orologio. E io lo conservo in suo ricordo. Solo all'ultimo momento mi espresse questo desiderio». Ebbe un attimo di lucidità e cercò di aprire la cassa dell'orologio senza riuscirvi, continuò Arturo. «Poi, dopo la sua morte, io stesso l'ho aperta pensando che potesse contenere qualche ricordo, ma non c'era che il cordoncino di seta che senza dubbio avrete trovato». La signora Tlennam assentì con il capo, poi disse: «Afferi, sono le 9». La vecchia uscì e tornò subito con dei biscottini e un po' di burro. Il vecchio domestico portò un vassoio con la bottiglia di porto, un limone e una zuccheriera e preparò una pozione come se si trattasse di una vera e propria medicina. La vecchia imburrò i biscotti e la signora Tlennam li intinse nella mistura e prese a mangiare. Poi, inforcati gli occhiali, lesse da un libro sacro alcuni brani con una voce dura, senza inflessioni, indi, chiuso il libro, restò qualche minuto in raccoglimento e infine, rivolta al figlio. «Buonanotte. Afferi guarderà che non ti manchi nulla». Arturo sfiorò la mano di sua madre, poi seguì i due vecchi giù per la scala. Afferi lo condusse in sala da pranzo e gli domandò se volesse cenare. «No, grazie. Non voglio nulla. Almeno un bicchiere di porto. Ordinatelo e mi farò consegnare la bottiglia da Geremia. Non dovete aver paura, come me, di quei due là», in quel momento si intese il passo di Geremia che entrava. «Ma come», disse rivolto a sua moglie, «non hai saputo preparare nulla da mangiare per Arturo?» Arturo rispose di aver già rifiutato. «Bene, allora fila a preparargli il letto». Arturo seguì Afferi su per la scala verso la camera, in soffitta e sedette presso il letto, osservando i preparativi di Afferi. «Afferi, ditemi, chi è quella giovane che ho visto in un angolo della camera di mia madre?» «Quale giovane?» «Ah sì, è la piccola Dorith, ma non datele importanza, è uno dei capricci della padrona. È una brava ragazza. È la vostra fidanzata, la ricordate, o adesso ne avete un'altra?» «No, non ne ho nessuna e mi ricordo benissimo di lei». «Allora se volete sposarla non ci sono ostacoli, perché è rimasta vedova». L'allusione della vecchia governante sollevò nell'animo di Arturo una folla di ricordi. Il bel visetto di Minnie Meagles, che tanto l'aveva interessato durante il viaggio, aveva ridestato in lui il ricordo dell'antica fidanzata. Solo ora se ne rendeva conto. Arturo s'accostò alla finestrella dell'albaino, contemplò i tetti della casa sottostanti e prese a sognare. Anche la moglie di Geremia e Flintwink sognava. I suoi sogni però erano ben diversi da quelli di Arturo. Sognava a occhi chiusi, e proprio quella sera fece uno strano sogno. Messa a letto la padrona, la signora Flintwink si coricò come al solito e dopo poco le sembrò di svegliarsi. Sapeva che il marito non si era coricato, con lei aveva la sensazione di dormire da molto tempo. Si alzò allora per cercare Geremia e scese la scala, ma non le pareva di sognare. Vide un lume acceso in una camera, suo marito addormentato coi gomiti appoggiati sulla tavola e un altro suo marito in piedi, che cercava di risvegliare il dormiente. «Che cosa succede?» esclamò questi risvegliato di colpo. «Sai che hai dormito 2 ore?» osservò l'altro Geremia mostrandogli l'orologio. «Ho fatto solo un sonnellino», spiegò il Geremia numero 2. «Su svelto, sono 2:30. Dov'è il tuo cappello? Dov'è la valigia?» «È tutto là», rispose il Geremia numero 2. La povera Fairy non sapeva più che pensare. «Su, bevi un altro bicchiere e che il diavolo ti porti», esclamò il vero Geremia. «Bevi e poi vattene. Questo è il porto della padrona, vero?» osservò il sosia, gustando il vino. Poi si alzò, prese la valigia. La povera Fairy aveva tanta paura del marito che non ebbe neppure il coraggio di fuggire e restò immobile nell'ombra. Quando il marito, accompagnato il suo numero 2 alla porta d'ingresso, l'ebbe rinchiusa e si avviò su per la scala, trovò la moglie immobile e spaventata là dove era rimasta. Essa indietreggiò quasi macchinalmente, ma la mano del marito la raggiunse e prese a scrollarla. «Che cosa fai, Afferi, sei anche sonnambula?» «Su, risvegliati, che cosa ti prende?» «Mi prende. Oh, Geremia!» rispose la moglie con un fil di voce. «Ti sei dunque alzata nel sonno? Salgo in camera dopo aver sonnecchiato un poco e ti trovo qui in camicia, tutta spaventata. Oh, moglie!» continuò il vecchio sorridendo, «se ti capiterà ancora di fare di questi sogni dovrò somministrarti qualche medicina e te ne darò una dose tale, vecchia mia, che te ne ricorderai per un pezzo». L'indomani mattina la signora Tlennam, circondata da cuscini, si fece spingere da Geremia verso lo scrittoio e mentre ne apriva il cassetto apparve Arturo che salutò e disse alla madre: «Posso parlarvi di affari?» «Certo, Arturo. Dalla morte di tuo padre, ora è più di un anno, sono in attesa di questo momento. Ho avuto molte cose da regolare prima di partire e poi ho fatto quel viaggio per distrarmi. D'altronde avevo poco da fare, giacché tutto è nelle vostre mani». «Certo», rispose la madre, «i conti sono chiusi. Potrai esaminarli quando credi. Mi basta sapere che sono in regola». Certo, gli affari non andavano più come una volta, la nostra scarsa cordialità nelle relazioni commerciali non ci aveva creato degli amici. «Non ho bisogno di spiegarvi tutte queste cose, vero?» «Capisco», rispose la madre freddamente. «In conseguenza di ciò», proseguì Arturo, «e per altre ragioni di carattere personale, io non ho intenzione di continuare. Rinunzio a tutto. Capisco che non siete del mio parere, ma ho 40 anni e vi ho sempre obbedito ciecamente. Spero vorrete tenerne conto. Hai finito, Arturo? Oppure hai altro da dirmi? Sei stato conciso, ma abbastanza eloquente. Madre mia, vorrei parlarvi di una cosa che da tanto tempo mi pesa sul cuore. Ciò riguarda me stesso e tutti voi. Chi? Voi e il mio defunto padre». La signora Tlennam pose le mani sul tavolo e fissò in viso il figlio. «Avete conosciuto mio padre molto meglio di me e avete sempre avuto un forte ascendente su di lui, l'ho notato fin da bambino. Penso siate stata voi a indurlo a emigrare in Cina per iniziare laggiù degli affari, come siete stata voi a spingere me, ventenne, a raggiungerlo. Ora vorrei chiedervi», e la voce di Arturo sembrò tremare un poco, «se non avete mai sospettato», alla parola
«sospettato»,
la signora Tlennam ebbe un sussulto, «che mio padre avesse dei rimorsi. Non capisco a che cosa tu voglia alludere. Non può essere che mio padre fosse angustiato da qualche colpa?» La vecchia signora lo fissava immobile, senza rispondere. «Eppure lo ricordo troppo bene», continuò Arturo, «rivedo il viso angosciato di mio padre quando mi consegnò l'orologio che vi spedii. Lo rivedo negli ultimi istanti, quando con mano tremante tentava di scrivere, senza riuscirvi. Soltanto voi potete spiegarmi. Voi siete sempre stata la più forte, voi avete sempre diretto tutto dalla mia nascita in poi, voi potete oggi togliermi dal dubbio e aiutarmi a scoprire la verità. Lo volete?» E Arturo fissò la madre nella speranza di essere esaudito. Poi riprese: Se possiamo riparare qualche torto, se posso restituire qualcosa a qualcuno, ditemi ciò che devo fare. Anche se ciò dovesse ridurmi in miseria, lo farei per riparare al rimorso delle ultime ore di mio padre. La signora Tlennam scosse un campanello e subito apparve Affery, alla quale fu dato ordine di chiamare Geremia. Il vecchio domestico venne subito e fu accolto da queste parole. «Guarda mio figlio. Guardalo». «Ebbene, lo guardo», rispose Geremia Flintwink. «Eccolo, è appena arrivato e già osa calunniare la memoria di suo padre. Mi invita a unirmi a lui, per spiare nella vita passata del povero defunto. Mio figlio teme che ciò che abbiamo raggranellato in tanti anni di lavoro e di fatica sia un bene male acquisito e chiede a chi si deve rendere, a titolo di riparazione e di restituzione». E la sua collera aumentava a ogni parola. «Riparazione. Ha il coraggio di parlare di riparazione, lui che torna da non so quale paese straniero, dopo aver condotto una vita di vanità e di piacere. Perché non guarda a me, condannata e imprigionata in questa poltrona? Non mi lamento perché so che il Signore mi ha mandato questa prova in riparazione dei miei peccati. Riparazione. Ma credi tu che non ce ne sia stata abbastanza di riparazione, a restare chiusa qui, in questa camera, per 12 anni? Poi, a Geremia. Dammi quel libro. Il vecchio obbedì e la signora Tlennam proseguì, con le mani chiuse sul libro sacro. Ai tempi antichi, Arturo, ai tempi di cui si parla in questo libro divino, ci furono genitori che maledirono i loro figli per cose molto meno importanti. Li cacciarono di casa, li proscrissero, non li vollero mai più rivedere. Io non agirò certo in quel modo, ma lo farò e ti rinnegherò se tornerai ancora su questo argomento. Ti maledirò e non ti vorrò mai più rivedere. La vecchia signora tacque, calmata, e fece cenno al domestico di spingerle la poltrona verso la scrivania. Riguardo poi alla tua intenzione di rinunciare al lavoro, a chi lasci la tua parte? A voi, naturalmente. Bene, disse la signora, speravo ben altro da te. A ogni modo la mia decisione è presa. Innalzerò il mio fedele servitore Flintwink al rango di socio e insieme a lui terrò in vita l'azienda. Il vecchio Geremia, i cui occhi avevano avuto un lampo di cupidigia, prese a ringraziare e a profondersi in promesse di aiuto e di assistenza. Poi cambiò discorso e suonò perché Affery portasse la colazione alla padrona. Non fu però la signora Flintwink a recare il pasto, ma la giovinetta che Arturo aveva notato la sera prima, la piccola Dorrit. La riconobbe subito, ne osservò la snella figura e il profilo delicato, ma notò pure l'estrema povertà dell'abbigliamento. Quantunque la giovane avesse forse 22 anni, ne dimostrava molti di meno per la piccolezza e la grazia della sua figura. Timida e modesta com'era, faceva pensare piuttosto a una bimba, e persino la dura e inflessibile signora Tlennam volse alla giovinetta un dolce sguardo. La piccola Dorrit faceva la sarta giornata e prestava la sua opera in casa Tlennam dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Dove spariva nelle altre 12 ore? Un altro lato misterioso della vita della giovinetta era il suo rifiuto di prendere i pasti assieme agli altri. Con una scusa o l'altra, riusciva sempre a rimandare il suo pasto a quando nessuno poteva vederla. Tali informazioni Arturo ebbe dalla signora Flintwink che servì il pasto al padroncino e al marito, assunto ora la nuova dignità di socio. Arturo non volle trascorrere altre notti in casa della madre, dove l'atmosfera lo opprimeva, ma durante 2 settimane vi si recò ogni giorno a discutere degli affari dell'azienda e ogni volta vide la piccola Dorrit. La curiosità che l'aveva assalito riguardo alla giovinetta, presto si trasformò nel dubbio che la ragazza non fosse estranea ai rimorsi del padre. E, per sapere di più sul suo conto, decise di seguirla.